Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche questa sera con voi, insieme a voi, potremo andare avanti nel nostro appuntamento con il libro più letto. Apriremo anche questa sera il nostro libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio, nel libro dei Proverbi, come ormai facciamo da alcune sere. Siamo arrivati al versetto 21-22 di Proverbi, capitolo 25. Se il tuo nemico ha fame, dagli del pane da mangiare. Se ha sete, dagli dell'acqua da bere, perché così radunerai dei carboni accesi sul suo capo e il Signore ti ricompenserà. Troviamo che il Signore Gesù ripete questo principio nell'Evangelo e anche Paolo, l'Apostolo, lo fa. Lasciamo al Signore il compito di sistemare le cose. Amiamo i nostri nemici, esercitiamoci a farlo. Questo ci aiuterà a considerare cosa ha saputo fare il Signore Gesù, che ci ha amati mentre noi non lo consideravamo affatto, gli eravamo nemici. Che ricco Gesù si è fatto povero, perché noi poveri potessimo diventare poi ricchi, ricchi spiritualmente. Sai che questa ricchezza non consiste nell'oro o nell'argento che una persona possa avere, ma nella condizione nella quale si trova il suo cuore. Tu sei ricco delle benedizioni di Cristo? Ti faccio proprio questa domanda. Se la tua risposta non è affermativa, puoi esserlo credendo in Gesù come tuo Salvatore, e allora sarai veramente ricco. Di che cosa sarò ricco? Mi chiederai. Almeno di tre cose che non potrai mai né comperare, o tantomeno meritare. Sarai ricco del perdono di tutti i tuoi peccati. Come seconda cosa, avrai un posto sicuro, garantito nel cielo. E infine, avrai il diritto di partecipare all'eredità di Cristo Gesù. Dimmi se è poco tutto questo. Se lo vuoi, è a tua disposizione. Il giusto che vacilla davanti all'empio è come una fontana torbida e una sorgente inquinata. Una persona anziana mi racconta sempre che quando era bambino e andava con degli amici a fare delle passeggiate in montagna, non portava mai con sé dell'acqua in una borraccia, perché lui e gli altri sapevano che presto o tardi sarebbero arrivati a un torrente o a una sorgente. A volte si trattava di acqua limpida. In quel tempo l'inquinamento non era un grosso problema, ma a volte ci capitava di trovare una sorgente con una pellicola verde di impurità, così mi diceva. In quel caso provavano una forte delusione. Questo è il paragone che qui viene fatto con l'uomo giusto, un uomo che si è battuto per la verità, che alla fine si piega davanti al malvagio. Che delusione! Quante volte questo succede negli affari, quante volte accade in politica? Un uomo integro, per poter ricoprire una carica, si piega di fronte al malvagio. Questa cosa è ciò che spezza il cuore al giorno d'oggi. È proprio come arrivare a una fonte, quando si ha sete, e scoprire che è ricoperta da uno strato di sporco, di sostanze inquinanti. Che versetto attuale mai questo? Mangiare troppo miele non è bene, ma scrutare le cose difficili è un onore. Esagerare nelle cose non è buono. Ci fa star male come mangiare troppa roba dolce. Ma anche arrendersi di fronte alle cose difficili non è buono. L'impegno che mettiamo in queste cose ci fa onore. Ricordiamocelo quando magari, leggendo la parola di Dio, siamo tentati di abbandonare tutto, di lasciar perdere la prima difficoltà. Impegniamoci, facendo leva sulla nostra volontà. Questo ci lega al prossimo versetto che parla di autocontrollo. Leggiamolo. L'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura. Questo si riferisce a un uomo oppure a una donna che non sanno controllare le proprie emozioni, che non hanno autocontrollo. E tu sai che l'autocontrollo è un frutto dello spirito. Ora c'è un tempo nel quale la persona può lasciarsi andare. C'è un tempo nel quale deve battersi per qualcosa e parlare con grande emozione. Ma, amica, amico, dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno di controllare il nostro umore, la nostra volontà, le nostre azioni. L'autocontrollo è un esercizio. Cerchiamo di praticarlo partendo dalle piccole cose, lasciando agire lo Spirito Santo in noi, in ogni occasione. Eviteremo di essere allo sbando, facilmente attaccabili come una città senza mura. Nella prima sezione del capitolo 26 dei Proverbi tratteremo l'argomento dello stolto. La Bibbia, specialmente nei Proverbi, ha molto da dire sullo stolto. Essa non si riferisce alla persona che ha un deficit mentale o di una persona ingenua. Dio non parla di queste persone. Ma lo stolto di cui ci parla può essere una persona di talento, può anche essere laureato, avere un titolo di studio, ma essere ugualmente uno stolto. Il re Davide scrisse così a proposito di questo argomento. Lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio. Così è scritto nel Salmo 14, al primo versetto. Lo stolto è un uomo che, anche se ha talento, è ateo. Il termine ebraico che traduciamo stolto significa alienato, pazzo. L'uomo che dice che non c'è Dio è pazzo. Noi oggi riteniamo stolto una persona che non abbia quelle caratteristiche di furbizia, di capacità che noi riteniamo normali. Spesso una persona semplice, buona, alla quale si fa fare ogni cosa, viene ritenuta stolta. Ma non è questa la cosa a cui il Signore si riferisce quando definisce una persona stolta. Egli si riferisce a qualcuno che lo ha rigettato e che volontariamente afferma che Dio non esiste. Dio chiama questa persona pazza, stolta. Leggiamo sull'argomento della stoltezza i primi due versetti di Proverbi, capitolo 26. Come la neve non si addice all'estate, né la pioggia al tempo della mietitura, così non si addice la gloria allo stolto. Come il passero vaga qua e là e la rondine vola, così la maledizione senza motivo non raggiunge l'effetto. Una delle caratteristiche dello stolto è che non gli importa di sacrificare il suo onore o la sua gloria, perché in effetti non ne ha. Così come le maledizioni immotivate, anche le predizioni secondo cui succederanno certe cose non sempre si avverano. A proposito, abbiamo molti cosiddetti profeti tra di noi oggi. Continuano a dirci che cosa accadrà nei prossimi anni. Alcune cose accadranno, è vero, ma essi non ricevono le loro informazioni da Dio, perché qualche volta sbagliano. Ma il profeta di Dio non sbaglia mai. Leggiamo questo nel libro del Deuteronomio, capitolo 18, versetti 20 fino al 22. Leggiamoli. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta sarà messo a morte. Se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore, la cosa non succede e non si avvera. Quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione, tu non lo temere. Quindi, come si usa dire oggi, diffidate delle imitazioni, perché questi presunti profeti odierni non parlano in nome di Dio, ma di qualcun altro. Quindi, attenti a prestare loro fiducia. Leggiamo ora il versetto 3 di Proverbi 26, che dice: la frusta per il cavallo, la briglia per l'asino e il bastone per il dorso degli stolti. Questo è un buon proverbio. Il cavallo e l'asino possono essere addestrati e rispondono all'addestramento se vengono usati mezzi adatti a loro. Evidentemente la sola cosa a cui lo stolto risponderà è una ferma e vera disciplina. Anche nei prossimi versetti si parla dello stolto. Leggo da Proverbi capitolo 26, versetti 4 e 5. Non rispondere allo stolto secondo la sua follia, perché tu non gli debba somigliare. Rispondi allo stolto secondo la sua follia, perché non abbia da apparire saggio ai propri occhi. Ho conosciuto una persona atea che si divertiva a evidenziare le contraddizioni nella Bibbia. E questo versetto era uno di quelli che sottolineava. Ebbene, amica, amico, qui non c'è contraddizione. Il fatto stesso che siano stati messi vicini e non nascosti qua e là ci fa vedere come questa apparente contraddizione sia voluta. Questi due proverbi ci mettono semplicemente davanti due possibili linee di condotta nel rispondere allo stolto. Bisogna essere saggi e valutare come e quando assecondare o contrastare gli stolti. Non sempre e non con tutti si può agire nello stesso modo. Bisogna valutare quando la nostra risposta farà loro pensare di avere ragione, quando ci farà semplicemente apparire come loro, senza che la risposta sia accettata o apprezzata. Leggiamo ora una serie di proverbi, sempre sullo stesso tema della stoltezza. Per alcuni di loro non sarà necessario un commento. Chi affida messaggi a uno stolto, si taglia i piedi e si abbevera di afflizione. Come le gambe dello zoppo sono senza forza, così è una massima nella bocca degli stolti. Chi onora uno stolto fa come chi getta una gemma in un mucchio di sassi. Una massima in bocca agli stolti è come un ramo spinoso in mano a un ubriaco. Chi impiega lo stolto è il primo che capita, è come un arciere che ferisce tutti. Questi proverbi sono un'esortazione alla prudenza, perché, amica, amico, faresti un errore a utilizzare uno stolto per cose importanti. Egli non è affidabile, potrebbe fare danni a sé e a altri, come un ubriaco che maneggia dei rami spinosi o un arciere che tira le frecce a caso. Onorare uno stolto poi significa semplicemente fornirgli delle cartucce per manifestare ancora di più la sua follia. Ci sono altri due versetti che parlano dello stolto, l'11 e il 12 di Proverbi capitolo 26. Leggiamoli. Lo stolto che ricade nella sua follia è come il cane che torna al suo vomito. Hai mai visto un uomo che si crede saggio? C'è più da imparare da uno stolto che da lui. È ripugnante pensare al paragone fatto qui tra lo stolto e il cane. Questo è il punto di vista che Pietro ci presenta riguardo a coloro che abbandonano il Signore dopo averlo conosciuto. È avvenuto di loro quel che dice in verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Seconda Pietro 2, versetto 22. Ricorda che quando il figlio il prodigo era nel porcile, sapeva di essere nel posto sbagliato e ritornò da dove era partito. E lì, nella casa del padre, ritrovò non solo il perdono, ma anche la sua precedente posizione. Per essere veramente figli di Dio, si deve aver riconosciuto il proprio peccato e, pentendosi, ritornare a Dio per ricevere il suo perdono. Perdono. Perdono che è a disposizione di chiunque crede in Gesù come il suo Salvatore. Solo così si diventa veri figli di Dio. Chi non accetta questa possibilità di salvezza è veramente stolto. C'è qualcosa di peggio di uno stolto, ed è colui che ha un'altra opinione di se stesso. Da questa persona sarà meglio guardarsi. La serie di versetti che ora leggeremo riguardano il pigro. Vanno dal 13 al 16, sempre al capitolo 26 dei Proverbi. Leggiamoli. Il pigro dice: c'è un leone nella strada, c'è un leone per le vie. Come la porta si volge sui cardini, così il pigro sul suo letto. Il pigro tuffa la mano nel piatto e gli sembra fatica riportarla alla bocca. Il pigro si crede più saggio di sette uomini che danno risposte sensate. La stoltezza e la pigrizia sono delle caratteristiche che spesso troviamo in molte persone, e la cosa migliore è quella di esortarle ad assolvere la loro responsabilità. Questi versetti non fanno altro che completare il discorso sulla pigrizia più volte affrontato. Nei versetti che seguono c'è un altro problema, riguarda le contese che ci sono fra persone. Anche questo mette in evidenza la stoltezza. Leggo da Proverbi 26, versetti dal 17 al 21. Il passante che si riscalda per una contesa che non lo concerne è come chi afferra un cane per le orecchie, come un pazzo che scaglia tizzoni, frecce e morte. Così è colui che inganna il prossimo e dice: l'ho fatto per ridere. Quando manca la legna, il fuoco si spegne, e quando non c'è maldicente, cessano le contese. Come il carbone dalla brace e la legna dalla fiamma, così l'uomo rissoso accende le liti. L'amarezza viene continuamente alimentata, perché ci sono alcuni che aggiungono sempre un po' di legna sul fuoco, quando non è carbone, che impiega più tempo a consumarsi. Se nessuno facesse questo, il fuoco si spegnerebbe, la contesa quindi cesserebbe. Dal versetto 22 alla fine del capitolo 26 troviamo un altro argomento che viene spesso ripreso: il problema del cattivo uso della parola. La lingua viene usata per maldicenza, inganno, falsità, adulazione. Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, penetrano fino nell'intimo delle viscere. Labbra ardenti e un cuore malvagio sono come schiuma d'argento spalmata sopra un vaso di terra. Chi odia parla con dissimulazione, ma dentro medita l'inganno. Quando parla con voce graziosa, non fidarti, perché ha sette abominazioni nel cuore. Il suo odio si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. Chi scava una fossa vi cadrà, e la pietra torna addosso a chi la rotola. La lingua bugiarda odia quelli che ha ferito, e la bocca adulatrice produce rovina. Alle persone piace sentire certi bocconcini che sono pettegolezzi. Piace ascoltarli, ma sono difficili da digerire e alla fine fanno star male. Un vero figlio di Dio non dovrebbe desiderare di ascoltare queste cose, dovrebbe invece adoperarsi perché queste cattiverie cessino, dovrebbe allontanarsi invece da chi si comporta in questo modo vergognoso. Così siamo arrivati alla fine di questo capitolo 26. In questa ultima parte ci sono state descritte le caratteristiche dell'impostore, siamo stati messi in guardia contro di lui. Egli è un uomo a due facce. Ti può lodare guardandoti in faccia, ma il suo cuore ti odia. È stato tacito a fare le seguenti affermazioni. È normale che gli uomini odino coloro che hanno ferito. Un commentatore biblico ha invece detto: conscio di aver fatto un torto a qualcuno e determinato a non confessarlo, il simulatore riempirà il suo cuore di odio verso l'oggetto del suo peccato. Per nascondere i suoi sentimenti sciagurati, costui lusingherà con le labbra mentre trama per rovinare la sua vittima. Un esempio di lusinga e ipocrisia nella Bibbia è Aman, che abbiamo visto nel libro di Ester. Quest'uomo tramava per distruggere un intero popolo, compresa la regina sul trono. Era un uomo malvagio. Egli adulava il re, eppure è ovvio che progettava di rovesciarlo. Purtroppo, come abbiamo detto, l'ipocrisia si trova negli ambienti più diversi e abbiamo bisogno di riconoscerla. Non bisogna coprire queste cose o fare come se non ci fosse nulla di sbagliato, pensando che se la ignoriamo la cosa sparirà. Spesso ci sentiamo sconfitti ogni volta che qualcuno menziona il fatto che attorno a noi c'è l'ipocrisia. Ma non lo saremo più se riconosceremo il nostro peccato, che è la radice di ogni amarezza. I cristiani hanno bisogno di affrontare questi peccati, e Proverbi sono utili proprio per questo, per ricordarcelo. Il Signore ci aiuti davvero a farlo. Bene, io per quanto riguarda questa sera mi fermo qui, vi ringrazio per essere stati con noi tutta questa settimana, e quindi ci sentiamo lunedì prossimo, al solito orario. Ciao e buon riposo intanto.